I social, in video, oltre che alla radio, e naturalmente parliamo non soltanto di banche, ma parliamo di occupazione, parliamo di PIL, parliamo di risparmio e parliamo anche di banche, col segretario generale della FISAC, della CGIL regionale, Daniele Quiriconi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Daniele, ben trovato.
Buongiorno.
C'è una ricerca interessante dell'ISFR Lab, che è l'ufficio studi della FISAC, della CGIL nazionale, che con IRES della Toscana, sulla base di una matrice nazionale, ha sviluppato un'analisi e una proiezione sui prossimi mesi dell'economia toscana dal punto di vista sociale ed economico, con proiezioni sulle cose che appunto provavo a riassumere prima, cioè sul PIL, sull'occupazione, sul credito e anche su quelli che sono i settori a rischio. Che cosa ci racconta questa ricerca?
Sì, la ricerca che abbiamo sviluppato appunto come studi di FISAC è stata, diciamo, tarata sulla Toscana, lavorando insieme all'IRES, pubblicata ieri, ma le cose più importanti secondo noi sono quelle che certificano un po' i dati che sono già usciti, no? In Toscana ci sono più di 760.000 persone, lavoratori che lavorano nelle imprese di settori più colpiti. Trasporti, noi quando abbiamo in mente i trasporti pensiamo ai tir che non si sono mai fermati, però gli aeroporti bloccati, i treni bloccati, eccetera, hanno prodotto una situazione inedita. Oppure anche le aziende dell'export, tutta la pelletteria, oppure le aziende del commercio, gli alberghi, il turismo, tutte le attività del turismo. E abbiamo visto che rispetto al periodo della crisi precedente 2009-2014 si sono moltiplicate le, per esempio, casse di cassazione, aumentate del 1600%, che mettono a rischio, secondo che il calo del PIL stia almeno 8, almeno 12, no? Si vede questa forbice, poi se riesce a collegarsi Roberto, che ho visto per alcuni istanti, li spiegherà meglio.
Io ci sono. Assolutamente.
Questo produrrà un rischio occupazionale che può essere tra le 70 e le 100.000 unità, quindi una situazione assolutamente inedita, non vista neanche nella crisi del 2009, e questo produce una serie di effetti a catena se non ci saranno risposte conseguenti da parte delle autorità politiche nazionali ed europee. Vorrei che Roberto magari spiegasse un po' i tratti essenziali e poi dirò in finale quali sono anche i rischi per il sistema bancario e, come il cane che si morde la coda, banche che non danno più prestiti di nuovo sull'economia reale, ecco. Però credo che forse Roberto
Roberto Enrico, collegato con noi, ricercatore dell'ISFR Lab, che ha partecipato al lavoro. Roberto, buongiorno, bentrovato. Noi naturalmente ci stiamo chiedendo quest'oggi se veramente rischiamo di vedere uno tsunami abbattersi sulla nostra regione, per restare alla Toscana. Diamo un po' di numeri, al di là degli allarmismi e delle cose, però insomma voi avete fatto una ricerca seria, per cui diamo un po' di numeri.
Innanzitutto buongiorno e scusate il ritardo, c'era un piccolo problema tecnico con la webcam che per fortuna ho risolto. Allora, noi l'abbiamo definito, diciamo, uno scenario apocalittico, perché siamo di fronte a una crisi che è completamente diversa da, ad esempio, quella precedente, insomma, del 2009-2014, sia per intensità sia per velocità. È una crisi che si è sviluppata in meno di un semestre. Devo dire che c'erano dei segnali recessivi che provenivano dalla seconda metà dell'anno scorso a livello globale, ma l'emergenza coronavirus ha sostanzialmente ribaltato totalmente il campo in una maniera talmente forte che oggi ci ritroviamo a ragionare di temi come ad esempio quello di un eventuale nuova idea di intervento dello Stato, che fino a 4-5 mesi fa erano tabù. Per ciò che riguarda i numeri, brevemente, noi abbiamo scelto, diciamo, di non dare un dato preciso perché seguendo, diciamo, anche i buoni consigli di Istat e Banca d'Italia, che hanno ammesso, diciamo, che tutti i dati previsionali di questo periodo saranno soggetti a revisioni continue, perché, ripeto, è una cosa nuova, è un qualcosa che non ha precedenti, diciamo, almeno nella storia contemporanea dell'economia, un blocco totale di questa portata e di questa durata. Noi abbiamo dato questa forchetta, un'Italia che va fra meno 8, meno 11 e 6, con una Toscana che performa peggio, fra 8 e 4, fino ad arrivare a meno 12%. Perché la Toscana performa?
Infatti, questo volevo chiederti, perché c'è questo, c'è questa forbice ancora più grave, direbbe da dire.
Sì, allora diciamo che guardando la crisi precedente abbiamo la soluzione. Crisi precedente la Toscana va un po' meglio dell'Italia e si riprende insomma in maniera un po' più veloce e robusta dell'Italia, anche se con un dato leggermente inferiore a quello del resto del centro-nord, perché poggia diciamo la sua resilienza, visto che è una parola che oramai è diventata di moda, su due settori, su tutte le aziende che esportano e soprattutto sull'export di alta gamma e sul settore turistico, quindi riesce a rilanciarsi esportando di più e importando, scusatemi il termine, ma per capirci, più flussi turistici all'interno della regione. Questi due settori sono già, lo possiamo dire con certezza, i due settori che sono più colpiti da questa situazione, che è una situazione che si compone di due pezzi. Non c'è solo il lockdown, che girando anche un po' in giro ora in questi giorni per Firenze, c'è qualcuno che pensa che forse il peggio è passato e ci sarà una ripresa veloce. Non sarà così, perché il pezzo lockdown fa parte di un qualcosa di più ampio, dove entra l'effetto psicologico, l'effetto normativo delle nuove misure, per cui ci sono meno tavolini e quindi ci sarà un fatturato per forza di cose inferiore da parte ad esempio di ristoranti, alberghi e quant'altro, e soprattutto l'effetto sull'export che peserà tanto e che sarà basato sostanzialmente su quelle che sono le scelte strategiche dei due paesi che sono i driver globali per ciò che riguarda la domanda globale, cioè Cina e Stati Uniti, che si stanno tutti e due fortemente orientando. La Cina ha una lunga tradizione, gli Stati Uniti no, ma stanno recuperando in velocità verso un maggiore sviluppo del mercato interno. Quindi il rischio è che questo crollo delle esportazioni, la fotografia è che la produzione industriale in Toscana scende di quasi il 13%, la seconda regione d'Italia, nel primo trimestre, e soprattutto se guardi il dato di febbraio, tutte le regioni esportatrici, cioè quelle che hanno un rapporto export-PIL superiore al 40%, iniziano già ad andare in territorio negativo. Perché? Perché si blocca la Cina. Quindi non è solo il lockdown italiano, basta un lockdown in qualsiasi parte del mondo che abbia una domanda, un peso sulla domanda globale sostenuto, a determinare le condizioni per l'entrata in una zona recessiva, per segno meno, per capirci. Quindi è molto più ampia e durerà molto di più, sperando che non ci siano altre misure, ma è evidente che la cosa sarà più lunga. Quindi la domanda che ci poniamo è come si affronta un periodo che non è 2-3 mesi, ma probabilmente dovrà quantomeno scavallare l'anno, e in caso di nuovi focolai dovremo affrontare anche il 2021, tenendo presente, poi concludo, che nei 5 settori che abbiamo individuato da un'analisi dell'ILO come quelli più colpiti, che sono quello dell'industria dell'artistica e dell'intrattenimento, dei trasporti, del turismo, della manifattura e del commercio, la nostra forchetta si basa su un dato di meno 40.000 fino a meno 60.000 occupati a fine 2020. Parliamo di una forchetta che varia fra il 5 e il 7,5% della forza lavoro in questi settori. È una cosa che anche qui non ha precedenti ed è incomparabile con la crisi precedente, dove bene o male era un po' più spalmato il dato su più settori.
Roberto Rico, grazie per averci raccontato queste cose, grazie. Perché comunque dobbiamo saperle, e Daniele Curiconi verrebbe da dire, se le sappiamo noi, non possono non saperle anche ai piani alti della politica, dell'amministrazione, eccetera, eccetera. Cioè, vediamo un piano, un progetto, un'idea capace di gettare lo sguardo più in là delle questioni contingenti, perché lo scenario fatto da Roberto è veramente drammatico. No, Daniele, non so che ne pensi.
No, è sicuramente pesantissimo. Devo dire che assistiamo a una discussione di piccolo cabotaggio messa in campo da soggetti, pensiamo a Confindustria, no? Ma si può pensare di affrontare problemi di questa natura proponendo l'abolizione del contratto collettivo nazionale e parlando solo di contratti aziendali o di territorio, riproponendo la solfa sull'aliquota IRPEF più bassa, chiedendo l'abolizione dell'IRAP, che peraltro ricordo sommessamente finanzia per gran parte il Servizio Sanitario Nazionale, a tutti indiscriminatamente, anche alle aziende che non si sono mai fermate in questo periodo. Beh, dice il presidente di Confindustria che il sindacato guarda nello specchietto retrovisore. Io penso che lui guardi nel secolo scorso, però è preoccupante, questo è indicativo della regressione anche di una classe dirigente. Il punto delicato che noi dovremmo affrontare, su cui non c'è secondo noi sufficiente attenzione, è come si scaricherà questa crisi drammatica che ha bisogno di provvedimenti, allungamento delle casse integrazioni, proroghe del blocco dei licenziamenti che ci consentano di arrivare almeno al 2021, e come si scaricherà questa crisi sul sistema finanziario. Noi abbiamo più volte detto che nel 2021 e 2022 le banche rischiano di nuovo di accumulare pesanti crediti deteriorati, quindi nuove ricapitalizzazioni, nuova restrizione del credito, in un quadro storico della Toscana che non è tranquillissimo, perché a fronte di una riduzione nella crisi precedente del 10,2% del credito alle imprese media nazionale, in Toscana abbiamo avuto una media del 22,7%, che per le aziende al di sotto dei 20 dipendenti, che sono quelle in misura minore capitalizzate che hanno più bisogno del sostegno al sistema bancario, questa riduzione fu del 33,7%. Se è vero, come abbiamo appena detto, che questa crisi sarà peggiore dell'altra, è facile immaginare cosa ci si può aspettare. Per quanto riguarda i crediti deteriorati, cosiddetti NPL, noi abbiamo avuto in Toscana, proprio perché le piccole aziende che falliscono e che hanno avuto prestiti e non sono in grado di restituirli alle banche sono più numerose, diciamo, e la struttura economica toscana è diversa da quella di altre regioni. Abbiamo avuto un'incidenza di questi crediti deteriorati superiore del 31% alla media nazionale. Ecco, noi pensiamo che queste cose, anche nella prossima cabina di regia, negli stati generali, c'è un po' di confusione, devo dire, a livello politico su quelle che saranno le strategie da mettere in campo. Non è semplice, naturalmente, ce ne rendiamo conto. Dovrà affrontare anche questi problemi e stabilire come lo Stato sia in grado di dare quelle garanzie al sistema bancario perché si possa finanziare l'economia reale. E poi bisogna smettere con questo balletto sulle risorse europee. Già ci sono i paesi di Visegrad, i paesi cosiddetti frugali che vogliono ridurre di 2/3 le risorse messe a disposizione del Recovery Fund o sul MES, però tutte le risorse che, sia pure individuando i settori, su cui si possono spendere, che sono spendibili, secondo me vanno spese, secondo noi vanno spese, secondo la CGIL vanno spese, perché la stagione che si apre sarà una stagione che rischia di essere pesantissima e drammatica, soprattutto per i soggetti più deboli, allargare ancora più le diseguaglianze in Italia.
È urgente e importante parlare di questi temi perché se abbiamo una chance è quella appunto di studiare come affrontare queste vicende. Roberto Enrico, un'ultima battuta, veramente 30 secondi, perché voi avete scattato una foto che è quella che è e l'abbiamo in sintesi raccontata. Però naturalmente un segno di speranza dobbiamo darlo. Daniele riassumeva, come dire, dei possibili scenari interessanti, cioè non possiamo, come dire, chiudere questa trasmissione senza capire se possiamo trovare una via d'uscita o se dovremo subire questo tsunami stando immobili.
Ma io credo che le leve da utilizzare siano essenzialmente due. La prima leva è probabilmente quella di brevissimo periodo, è quella di gestire meglio ancora meglio la cassa integrazione, di prorogarla, di prolungarla. Questa serve per tamponare l'emergenza, è necessario scavallare almeno l'anno, almeno fine 2020. Il secondo tema riguarda la politica industriale di questo paese. Sono 20 anni, forse anche 30, che non c'è una politica industriale degna di questo nome in questo paese. Serve sedersi a un tavolo e iniziare a ragionare, magari eliminando da questo tavolo alcuni dei tabù degli ultimi 30 anni, come ad esempio quello che può essere in taluni casi, penso ad esempio nel settore bancario al Monte dei Paschi, la questione dell'intervento diretto dello Stato. in alcune aziende che sono ritenute strategiche. Ecco, se non si fa questo ragionamento sul breve e sul medio, diciamo, non abbiamo molto respiro sui tempi più lunghi.
Grazie davvero Roberto Enrico per essere stato
qui. Grazie a voi.
Anche a Daniele Quiriconi con la FISAC della CGIL, ci risentiamo fra 2 settimane. Buon ascolto sulle nostre frequenze, grazie per essere stati con noi.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di FISAC CGIL.